Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo vetro un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Ma prima
fammi scrollare.
È venerdì, sono le 20 ed è arrivato il momento di Make Some Noise su radiosonar.net. Questa sera abbiamo davvero un appuntamento speciale perché è con noi Mariella Milani, giornalista per 33 anni alla RAI, dove è stata, insomma, tra i primi volti del TG2, ma è stata anche cronista d'assalto, inviata speciale, caporedattrice e autrice di reportage, ha curato molte rubriche, tra cui Diogene, dedicata ai diritti, alla difesa dei diritti dei cittadini, e poi dal 1994 ha cominciato ad occuparsi di moda e da lì è diventata una grandissima esperta. Benvenuta a Mariella Milani. Buonasera.
Grazie, benvenuto anche a voi e ai radioascoltatori che ci seguono.
Sì, noi siamo una radio, diciamo, un po' particolare perché viaggiamo sulle frequenze del web e so che anche lei è una cultrice del web perché adesso cura anche una sua rubrica, un
Mi
caffè con
sono
Mariella.
reinventata, sì, mi sono reinventata sul web durante la pandemia, su Instagram in realtà, ma poi ovviamente anche su Facebook, ed è stata un'esperienza assolutamente nuova e devo dire molto positiva, nonostante il web sia popolato da questa terribile realtà degli haters che hanno colpito anche adesso nell'attaccare la foto della campagna pubblicitaria di Valentino, quindi una realtà che c'è. Però devo dire che io sono risparmiata, evidentemente non hanno troppo da odiare nel mio caso, che non essendo né assolutamente così giovane né prorompente, insomma, che devono dire? E quindi mi lasciano in pace. Invece ho scoperto tantissimi giovani che devo dire mi mostrano grandissima attenzione, dimostrano affetto e quindi io posso solo parlare bene della mia esperienza online e ho avuto l'ennesima riprova nei commenti che anche oggi ho pubblicato dei follower. Che valgono secondo me più di ogni articolo e che hanno commentato loro il mio libro sulla moda, Fashion Confidential. E quindi oggi, proprio con la mia assistente, con Giulia, abbiamo detto: allora, pubblichiamo alcuni commenti più significativi dei lettori, che sono appunto i follower che hanno seguito. E se voi li andate a leggere, sono veramente dei commenti intelligenti che mi hanno dato proprio il senso della comprensione del mio lavoro, cioè hanno capito davvero qual era l'obiettivo di questo libro e mi hanno molto commosso.
E infatti questa
Noi ce
sera,
l'abbiamo qui.
esatto, siamo qui proprio per partire da questo libro, Fashion Confidential, edito da Sperling & Kupfer, in cui si svelano proprio, diciamo, retroscena, segreti, esperienze legate al mondo della moda, a tutti questi anni in cui lei, diciamo, si è occupata e si occupa tuttora di formulare domande giuste alle persone giuste. Poi bisogna vedere che cosa le rispondono.
Sì, ma diciamo che mi ha sempre affascinato raccontare le storie dei personaggi, mi ha sempre affascinato svelare in qualche modo davvero quello che non appare in superficie. È una cosa che mi porto dentro da tantissimo tempo, mi piace intervistare, credo che intervistare le persone sia la vera possibilità di raccontare una storia e quindi l'ho fatto ovviamente per tantissimi anni, prima come cronista di giudiziaria, come cronista d'assalto e poi dal 94 in poi con gli stilisti, dove all'inizio io ero una sorta di aliena in un mondo completamente diverso, quindi mi guardavano un po' dicendo: ma sta pazza, che vuoi, perché fa queste strane domande che non c'entrano niente con le domande che facevano un po' i cosiddetti esperti di moda, perché io venivo da esperienza giornalistica completamente diversa e quindi dovevo rendermi conto, ma soprattutto capire che il professore universitario o, se vuoi, l'impiegato di banca, ovvero il pubblico del telegiornale, non gliene fregava niente di sapere se la gonna si accorciava o si allungava, quindi non voleva tanto il racconto di una tendenza, ma voleva un'atmosfera, voleva possibilmente la magia che c'era dietro il mondo della moda, oppure anche le ombre, tantissime, che ci sono nel mondo della moda, perché io ho definito in modo che molto più lustrini e pugnali, perché il mondo della moda è questo, è lustrini e pugnali, è luce e ombre, niente è come appare e non è tutto oro quello che luccica. Se non sai questo vuol dire che non conosci il mondo della moda, e da questo punto di vista, dopo anni in cui ero incerta, perché molti scrivono libri, io non volevo scrivere il solito libro sulla moda, mi sono detta che poteva essere interessante, infatti ho cominciato a scriverlo prima che uscisse la pandemia, che scoppiasse la pandemia, ho pensato che potesse essere interessante dare un punto di vista preciso, senza peli sulla lingua, così come sono io d'altra parte, e come il giornalismo che ho sempre fatto nei miei 33 anni di carriera alla RAI, e quindi offrire il mio punto di vista su quello che avevo vissuto nel passato e che secondo me non si ripeterà mai più, quindi che è finito per sempre, questi eventi irripetibili, queste sfilate faraoniche, questi creatori, che molti di loro non ci sono più, penso all'addio di Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Valentino Garavani, insomma, Messier Hungarot, insomma, i grandi che ho conosciuto girando fra New York, Parigi, Milano e ovunque si svolgesse un evento di moda, ma poi soprattutto queste scenografie pazzesche. Io ricordo il Dior di Galliano, le sfilate all'Opera di Parigi ispirate alla Marchesa Casati, quindi l'eccentricità, la sfilata sulla muraglia cinese, 80 metri di passerella, cioè sfilate costate miliardi di lire e che appunto sono irripetibili, ma che hanno contribuito a creare la magia del mondo della moda. Quindi volevo raccontare questo passato scoppiettante, irripetibile, meraviglioso, fare un'osservazione sul presente e sul perché c'è stata questa disaffezione dei consumatori dal mondo della moda, delle boutique, insomma, e poi ipotizzare quale potrebbe essere uno scenario del futuro. E quindi questo è un po' passato, presente e futuro attraverso il mio personale punto di vista, la mia analisi e anche intervistando oggi diciamo i grandi personaggi del fashion system, Giorgio Armani, Miuccia Prada, quelli insomma che in qualche modo gli imprenditori, ho scelto Brunello Cucinelli, Remo Ruffini, insomma, e anche tutti
tante voci, anche di tanti, effettivamente di tanti settori, quindi non soltanto stilisti, ma anche esperti appunto di comunicazione. Esatto, quindi diciamo è una visione a 360 gradi
del esattamente settore. Quello che volevo fare, perché la gente pensa che, voglio dire, certo Miuccia Prada, certo Giorgio Armani, ma la moda è un universo che è composto da realtà assolutamente molteplici e diverse. Allora la modella, e quindi la modella di ieri il fenomeno delle top model inventato da Gianni Versace, ma oltre quel fenomeno oggi c'è un concetto, un'idea di bellezza molto diversa, molto più inclusiva, e ho intervistato Lea T, che è una modella transessuale, perché appunto...
questo poi ne parleremo, le faremo delle domande specifiche,
delle domande ad hoc.
Altrimenti ci spoilerà tutto quanto.
Se volete mi taccio.
Assolutamente, assolutamente. Però ecco, una cosa che abbiamo notato leggendo il suo libro è proprio anche questo mondo magico che lei appunto ha delineato così nella sua introduzione. Ecco, nel passare in rassegna questi incontri, questi personaggi, si è fatta un po' guidare dal cinema, nel senso i vari capitoli del libro richiamano comunque dei film, e in ogni caso anche
ogni capitolo ha il titolo di un film.
Esatto. Nelle prime pagine proprio questo amore per il cinema viene anche dichiarato. Allora, com'è questo legame tra la moda e il cinema, e in che modo ha anche influenzato il suo modo di vedere le cose, il suo modo di approcciare il mondo della moda?
Guarda, intanto faccio una premessa. Il cinema è un'altra passione che io ho al di là della moda, ma soprattutto il cinema, così come la moda, è in grado di portarti in un altrove che nessun altro settore può, oltre che il cinema, naturalmente è anche fatto dai costumi, tant'è che il costumista ha un grande ruolo nella moda. Ci sono premi Oscar, insomma, che lo dimostrano. E allora ho pensato che dovevo dare un'ossatura a questo libro, per cui ho pensato, dividendolo per capitoli, che ogni capitolo potesse in qualche modo essere raccontato attraverso il titolo di un film. E allora, il primo e l'ultimo capitolo sono due film di Hitchcock significativi, perché La finestra sul cortile con Grace Kelly, se voi ricordate quel film bellissimo, c'è un abito meraviglioso di Grace Kelly con un'enorme gonna di tulle bianca, con questo corpetto nero ricamatissimo, quindi un abito assolutamente sognante, e La finestra sul cortile è un po' segna l'inizio del viaggio. L'ultimo capitolo, sempre un film di Hitchcock, è Il sipario strappato, perché in qualche modo io credo che questa pandemia, ma anche probabilmente i grandi errori che ha fatto la moda in tutti questi anni, lo hanno strappato questo sipario. Quindi Il sipario strappato, che forse deve essere sostituito, rammendato, ricucito, ripensato, e quindi Il sipario strappato. E dentro poi ci sono Non bussare a quella porta, oppure La grande bellezza, oppure L'uomo che sussurrava ai cavalli, che ovviamente si riferisce, voi capite, a chi?
Certamente,
Il diavolo veste Prada, no, e poi American Gigolo, per parlare del grande successo negli anni '80 di Richard Gere, ma anche di Giorgio Armani, perché questo gigolò stende sul letto tutte le giacche di Armani, perché sono lo strumento attraverso il quale lui seduce le signore. Quindi, insomma, ogni titolo appunto racconta un pezzo, un puzzle che compone questo mosaico della moda. È sufficiente la mia risposta?
Beh, direi proprio di sì. Senta, un altro dei fili conduttori, no, sui quali si articola lo sviluppo del libro è quello delle settimane della moda, le più importanti, le più fastose, ma anche ognuna con le sue particolarità, no?
Assolutamente.
Affronta New York, Parigi, Londra, Milano, e una in particolare... nel capitolo che si riferisce alla settimana della moda parigina mi ha colpito molto, c'è proprio tutta una parte che lei dedica ai designer giapponesi, e mi ha colpito come individui in questi designer la capacità di precorrere un tema che è attualissimo come quello del genderless, perché già appunto nelle loro collezioni molti anni fa appariva, no, questo approccio senza genere.
Sì.
Quindi fluido, quindi mi chiedo, no? Tradizionalmente però la moda ha sempre esaltato un certo concetto di femminilità, poi ogni designer, ogni stilista l'ha declinato a suo modo, però c'era una netta divisione nella maggior parte dei designer della femminilità e anche di una certa idea del maschile. Forse in qualche modo sul maschile si è anche giocato di più, no? Si è ironizzato, mentre il femminile... Non so, mi vengono in mente gli abiti sexy di Versace o un certo prototipo di donna mediterranea proposto da Dolce & Gabbana o una donna più eterea di Alessandro Dell'Acqua, eccetera. Comunque però un'idea ben delineata di femminilità. Allora, in questo momento, no, in cui si discute molto della fluidità di genere, secondo lei come si andranno poi a designare la femminilità e il maschile nella moda?
Guarda, commentando questa immagine del modello nudo con la borsa di Valentino, io ho detto sogno un mondo in cui non ci saranno più, diciamo, delle polemiche rispetto a questo argomento. D'altra parte, se pensi anche a Sanremo, Madama ha dichiarato un giorno mi sento donna, un altro giorno mi sento uomo. Allora, intervistando Cati Della Torre, l'avvocata appunto, dei diritti civili, lei ha detto che ormai assolutamente non ha più senso che le categorie, la divisione di generi è una gabbia culturale. Io però penso anche che questo modo di pensare sia obiettivamente, facendo i conti con la realtà, probabilmente ancora troppo avanzato, nel senso che non abbiamo ancora la maturità e dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo ancora la maturità e l'apertura mentale per comprendere che appunto la divisione di generi sia una gabbia culturale. E la gente ancora è abituata a pensare che l'uomo è l'uomo e la donna è la donna e non riesce ad accettarlo. Ma è vero che molti passi avanti sono stati fatti, cioè il genderless è una realtà. Come dico qualche volta citando la scena di Al Capone, si fa molto chiacchiere e distintivo, nel senso che spesso sono più dichiarazioni di intenti che realtà, perché i casi di omofobia, transfobia sono ancora nelle periferie delle città, i ragazzi gay vengono ancora presi in giro, cioè non abbiamo come la parità di genere, cioè come noi donne non abbiamo ancora raggiunto la parità di genere, ci vorranno anni e anni prima che la raggiungeremo. Non abbiamo mai avuto una donna presidente del Consiglio o presidente della Repubblica. Cioè, ci sono, io sono una che addirittura ha fatto le battaglie per l'aborto e il divorzio, perché quando ero giovane io non c'erano né l'uno né l'altro. Quindi capisci bene che, insomma, la rivoluzione, come diceva Gramsci, si fa a piccoli passi. È importante se ne parli, già è importante che certi messaggi piano piano stanno arrivando e io nel mio piccolo do il mio contributo attraverso la mia informazione online, attraverso il libro che ho scritto, intervistando una modella transessuale, dando parola, dando voce a certe realtà. Quindi diciamo che è una conquista di civiltà che sicuramente è in atto. E il processo del genderless è un processo che sta cominciando e dovrà andare avanti, ma non pensiamo di averlo risolto. Non è risolto e per ora dobbiamo accettare che ci siano dei limiti e che non tutti sono pronti ad accettare che un uomo vestito da donna non debba scandalizzare. Ancora oggi un uomo vestito da donna scandalizza, è una realtà, prendiamone atto.
No,
Dopodiché continuiamo.
certo, bisogna effettivamente, diciamo, muovere da un principio di realtà, però credo che comunque, essendo costume, la moda ha una responsabilità, diciamo, nel messaggio in questo, e quindi
Ed è quello
può
che infatti deve
veicolare,
fare.
esatto, può
Ed è quello che
veicolare, come dire, e
deve veicolare
contribuire
questo messaggio.
fattivamente a un cambiamento nella società, proprio
E
perché
che
moda è costume.
facendo. Sì.
Adesso ci prendiamo
D'altra
una
parte
piccola
la moda.
pausa.
Sì.
Ci prendiamo una piccola pausa con Empire State of Mind di Jay-Z, perché andiamo a ripercorrere, come dire, un po'
Geograficamente.
geograficamente le varie Fashion Week del mondo, e quindi partiamo da New York.
Perfetto.
Empire State of Mind.
Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
e siamo qui con Mariella Milani per parlare di moda, di segreti che si nascondono forse neanche poi così tanto nel mondo della moda e che sono svelati in Fashion Confidential, il libro che ha scritto. In questo libro c'è una tu per tu che io ho trovato molto interessante con il fotografo Gastel, che lei definisce un uomo di fascino e di cultura. E lui, diciamo, le disse che molti pensavano, forse lo pensano ancora adesso, anche se non c'è più purtroppo, che lui non fosse un uomo, che lui fosse un uomo snob. Ma lui rispondeva ai giornalisti: non sono snob, sono chic. Allora, quando è che l'eleganza non è più tale e diventa snobismo? E soprattutto nel mondo della moda, quando è che si passa la linea di confine tra l'essere chic e l'essere snob, anche negli addetti al settore?
Diciamo che c'è più snobismo, purtroppo, che sciccheria. Insomma,
come dicevo
perché
prima, pugnali, i pugnali volano.
E i pugnali volano non solo, ma non si è ancora compreso fino in fondo che uno dei grandi ostacoli che la moda ha sempre trovato sulla sua strada nasce proprio da questa sua volontà spasmodica di apparire come un mondo elitario, dove appunto la che oggi non ha più senso in un momento in cui la democratizzazione e, se vuoi, anche il voyeurismo delle persone che pretende di sapere tutto, di vedere tutto dei suoi beniamini, rende il mondo della moda o assolutamente lontanissimo oppure vicino, ma in modo non elegante. Quindi questo è il grande problema della moda, quello di probabilmente di non essere riuscito sia a fare sistema, che poi quello che ha consentito alle multinazionali del lusso di comprare tantissimi gioielli di famiglia, e poi perché in realtà l'eleganza, cioè alla fine le persone più grandi sono le persone più umili e disponibili. Prima parlavate appunto di Gastel, ma Gastel era un vero gentiluomo d'altri tempi, di una carineria, di una disponibilità straordinaria, come tutti appunto i grandi, perché quando ti imbatti in qualcuno che ti sbatte con arroganza il potere, vuol dire che non sarà mai un grande. Cioè io ricordo, per esempio, tra l'altro vi do una notizia in anteprima, da lunedì...
Esclusiva! Bene, ci piace.
Una vera esclusiva, sì, perché da lunedì ci sarò anche una podcaster, e quindi vedi, mi
invento. Ma che bello!
Quindi troverete Fashion Confidential su Spotify, e sarà una serie in cui io racconto il mio libro. Lo racconto in modo diverso, perché non è un audiolibro, ma è proprio un podcast. E appunto quello che stavo dicendo, i grandi non sono mai arroganti. Se io penso appunto alle persone che in qualche modo, cioè ai giapponesi, a Yamamoto, Yoshi Yamamoto, a Zedin Alaya, personaggi veramente geniali, che però facevano della gentilezza proprio il loro approccio con il mondo, e invece purtroppo c'è anche tantissima arroganza e tantissimo snobismo, e lo snobismo, come hai detto tu, non è mai elegante, non è chic essere snob o tirarsela, non ha più senso tirarsela.
No, infatti mi viene in mente anche Lorenzo Riva, che diceva: io sono un sarto, fondamentalmente, non si riteneva nemmeno, come dire, il maestro, diciamo, con la M maiuscola.
A proposito del podcast, oggi stavo raccontando del mio primo incontro con Gianni Versace. Quando io ho cominciato a occuparmi di moda, avendo fatto la conduzione del telegiornale, ero una delle prime donne a condurre il telegiornale, ed essendo giovane, mi affidavo alla giacca di Armani, perché una giacca di Armani ti rende autorevole, insomma, non a caso è stato definito, la sua giacca è stata definita il power dress, no? Adoperata per tutte le donne che in qualche modo rappresentavano uno status di potere, anche nel cinema, molte donne così. E ricordo che io non sapevo che allora la battuta che circolava era che Armani vestiva le mogli e Versace le amanti. A questa conferenza stampa alle 15 in Via del Gesù, nel quartier generale di Gianni, ed era la prima volta che appunto mi trovavo di fronte ad uno stilista, però insomma ero una dirigente, perché ero caporedattore alla RAI, avevo fatto tante cose, quindi però ero nuova di quel mondo, avevo un tailleur blu di Armani, e mi ricordo che mi domandavo: a che domanda gli faccio, perché c'erano tutti giornalisti addetti ai lavori, io non sapevo niente di moda e manco me ne fregava molto, ma insomma, e quindi gli domandai: ma perché una signora dovrebbe spendere 5 milioni di lire per comprare un tuo tailleur? E lui mi squadrò dalla testa ai piedi e poi mi disse: perché la mia moda rende stupefacenti, straordinarie, bellissime le donne, e poi perché è un tailleur ben fatto. E poi mi disse: tu sei nuova dell'ambiente, secondo me ti divertirai. Ecco, stabilì immediatamente un bellissimo rapporto con Gianni. Ricordo quando mi invitò a cena a casa sua per vedere a New York, nella sua casa di New York, e lì a tavola c'era Woody Allen e Suni, insomma, tanto per dire. Però lui è una persona che metteva insieme le persone, era così meraviglioso.
Era un grande aggregatore.
E un uomo di grande carineria, veramente. Come tutti i grandi, è rimasto e rimarrà un genio.
E a proposito dei grandi créateurs, come li definisce lei, no? Nel suo libro, appartengono a un mondo di una moda che non c'è più, come dicevamo all'inizio, così come le supermodelle. Sì, ci sono ancora delle modelle famose tramite Instagram, i social, eccetera, però diciamo che è veramente un mondo che ha subito degli stravolgimenti, quello della moda. Anche i fashion show di cui parlavamo prima, no? Questi spettacoli proprio concettuali oltre che fastosissimi, non esistono più. E adesso c'è il fast fashion, c'è il social, c'è il digitale. Secondo lei, la dimensione dell'arte, che era così predominante in tutto un periodo della moda, potrà esserci ancora, troverà uno spazio oppure quell'epoca è definitivamente tramontata e c'è ancora spazio per l'arte dove, se c'è.
Beh, guarda, quando vedi, non so, Maria Grazia Chiuri che si rivolge a Matteo Garrone per creare appunto un filmato, o anche il Gucci Fest, o anche Jacquemus che propone questi spettacoli abbastanza onirici, sicuramente hai un'immagine sognante, hai confini con l'arte, ma manca quell'impatto fisico, manca la magia, cioè nessuno può ricostruire la magia di quegli eventi attraverso delle modelle che non vedi da vicino, degli abiti che non vedi da vicino. Tutti compriamo online ormai, ma vuoi mettere il piacere di entrare in una boutique e guardare da vicino come è fatto un vestito, sentire il fruscio della seta, guardare come cade, cioè è cambiato il modo di acquistare, è cambiato il modo di apprezzare. Quindi io non so dirti se davvero riusciremo a coinvolgerci così tanto e se davvero la moda riuscirà a ricreare quella magia. Francamente ho molti dubbi, però nostalgia fa rima con malinconia e quindi io credo che non bisogna troppo guardare indietro, bisogna cercare di trovare nuove formule di linguaggio, trovare nuove espressioni appunto artistiche, affidarsi alle performance, in fondo se pensi anche a, non so, a Marina Abramovic.
Esatto, infatti questo, stavo pensando proprio a Riccardo Tisci e i costumi che ha fatto per Marina Abramovic, anche la sua presenza poi nei fashion show e
Esatto.
il suo
Quindi
coinvolgimento. Sì.
in qualche modo la moda sta cercando nuove strade ed è quello. Io ho finito il mio libro con una frase che è rimasta, diciamo, simbolica di Steve Jobs: Think different, pensa in modo diverso e cerca di trovare un diverso modo di comunicare la moda, la magia, l'arte, la bellezza, anche in fondo pensa alla bellezza, pensa se un tempo sarebbe stato concepibile fare uno street casting come ha fatto adesso Piccioli a Milano per Valentino, ma anche altri, è perché si guarda alla strada, quindi pensa quanto è cambiato, prima dicevi le modelle, sì certo ci sono alcune bellissime perché poi esiste anche una bellezza oggettiva oltre che una bellezza soggettiva, allora so, le modelle, le Gigi Hadid, Bella Hadid, le belle di oggi, ma non saranno mai più Claudia, Linda, Naomi, Stella, che peraltro è morta a 50 anni, voglio dire, queste top model ed erano straordinarie, ma erano dive prima che modelle. Infatti, per esempio, Armani si è sempre rifiutato di utilizzare in una sua sfilata una top model, a differenza di Gianni, anche in modo di marcare la diversità dallo stile Versace, perché Armani sosteneva che le top model mangiavano i vestiti, diventavano, alla fine si guardava più loro che erano delle vere dive, pagate peraltro come dive, piuttosto che l'abito, e quindi lui rifiutava e voleva voleva delle ragazze alte, chic, che rappresentassero il suo stile, e quindi siccome le top model interpretavano l'abito ed è quello che poi piaceva a Gianni Versace, che inventò quel fenomeno, e quindi avere una top model significava essere un marchio famoso, anche quando magari il marchio non era famoso affatto e una top model stava a giustificare, no?
Condivido assolutamente il suo punto di vista su, diciamo, anche questa narrazione, come dire, questa dimensione un po' epica anche di quel mondo della moda, in cui appunto diciamo esistevano queste figure altrettanto epiche delle top model. Io me le ricordo ancora che arrivavano i cataloghi di Postal Market con Linda Evangelista in copertina, e insomma sembrava, come dire, raccontava il Postal Market anche con una sua poesia, una narrazione di sogni a portata di mano.
Guarda, io posso raccontargli un aneddoto. E quando mio marito capitò per caso a Milano, e io lavoravo 15 ore al giorno perché dovevo trasmettere tantissimi pezzi per il telegiornale, però gli dissi: dai, se vuoi ti faccio invitare appunto da Versace, così vedrai le donne più belle del pianeta sfilare tutte insieme da lui. E quando arrivò Manuela Schmeidler, che era il capo ufficio stampa, io l'avvertì, dissi: guarda, arriverà mio marito, io lavoravo da altra parte, stavo con il telecine operatore. Allora arrivò mio marito, intanto si incazzò moltissimo perché lo chiamarono signor Milani, invece era furibondo questa cosa, ma lo misero sul divanetto centrale e lo fecero sedere lì. Lui era imbarazzatissimo, non aveva mai visto una sfilata, e a un certo punto arrivarono tutte le modelle. Quando siamo uscite mi ha detto: a un certo punto ho visto arrivare veramente un felino con questa falcata, era Naomi naturalmente, Naomi Campbell, cioè ho visto arrivare questo felino con questo stacco di coscia pazzesco. Quindi voglio dire, erano veramente delle donne bellissime, delle dive proprio.
Tra l'altro lei ha dedicato proprio una parte del suo libro anche alle supermodelle, no? Che erano, ne abbiamo parlato, proprio hanno avuto il culmine negli anni 90 appunto con Versace eccetera, e decretavano, come dicevo, anche il successo di un brand, no? Hanno influenzato trend, riempito le pagine di rotocalchi e hanno rappresentato chiaramente anche dei riferimenti riguardo ai canoni estetici, no? E anche veicolato dei messaggi, scatenando anche delle reazioni controverse anche sull'immagine della donna, no, che proponevano, e anche diciamo come ruolo, perché di fatto erano, sì, è vero che a quel punto erano delle grandi personalità loro stesse, interpretavano gli abiti eccetera, erano delle dive, però pur sempre erano diciamo delle donne che si prestavano, che prestavano il loro corpo a come dire, a interpretare un abito fatto da altri, no? Adesso dicevamo ci sono i casting per la strada, il caso di Armin di Gucci, no, recente, ha scatenato tutto il discorso del body shaming, e lei prima insomma parlava del caso di Lea T, quindi una modella transgender che ha portato all'attenzione tutto il discorso dei diritti LGBT. Quindi quanto poi effettivamente il ruolo della modella, no? La figura della modella può veicolare dei messaggi sia in senso positivo, o può proporre, secondo lei, anche dei modelli pericolosi a livello proprio sociale o insomma anche come impatto sull'opinione pubblica, ecco.
Assolutamente sì, hai ragione, perché la modella spesso è un po' un simbolo nel quale si identificano le ragazze più giovani. E io ricordo che già nel 94 io cominciai a fare una battaglia come appunto cronista, tra l'altro giornalista di cronaca, contro le modelle troppo magre che in quegli anni venivano utilizzate in passerella, perché sono anche anni in cui poi scoppiò e dilagò il fenomeno dell'anoressia, della bulimia, dei disturbi alimentari, che certamente non sono stati provocati dalla moda, ma da un modello, ma la moda contribuiva in qualche modo a veicolare un modello estetico. se tu pensi alla Barbie, la stessa Barbie, la Mattel si è inventata, cioè ha lanciato sul mercato un modello di Barbie non più con la vita stretta, le misure, ma un modello di Barbie ben diverso, quindi con la vitiligine, con dei difetti, con la cellulite, proprio perché nelle ragazze scattasse un discorso di accettazione, perché il modello estetico non doveva essere necessariamente quello canonico, 60-90, 60-90, come insomma adesso non so se ho detto le misure giuste, ma è molto importante proprio questo discorso, cioè veicolare la normalità e anche se vuoi il difetto. D'altra parte, facciamo un esempio. Prendiamo Barbara Streisand, che non si è mai voluta rifare il naso perché ha fatto di questo suo difetto un punto di forza. La cosa importante è mandare alle giovani, soprattutto alle giovani più fragili, e questo è anche un compito della moda, il messaggio che la bellezza è assolutamente soggettiva, che può essere bella anche il difetto, come dire, l'imperfezione, sfuggiva la parola, l'imperfezione, perché l'imperfezione è portata a nostro vantaggio. Non il modello di perfezione assoluto perseguito in quegli anni 90 non ha senso e faceva danni, questo la moda lo ha capito, è così come hanno capito che questa storia delle taglie che arrivavano fino alla 42 era un errore, perché il 56% delle italiane va dalla 44-46 in su e quindi si è sdoganato il fenomeno delle curvy come della Golden Age, e quindi in qualche modo anche le donne di una certa età, e ci sono stati stilisti che fanno sfilare donne che hanno 60-70 anni dalla magari ex bellissime come Lauren Hutton, come Vanessa Redgrave, ma insomma diciamo che la bellezza non deve avere limiti di taglia, di sesso, di colore della pelle, di religione, insomma. Questo è il discorso.
Le faccio una domanda un po' provocatoria, allora. Prego. Questo, diciamo, ritorno al reale, effettivamente. Sì. Quindi anche, se vogliamo, anche a una moda che ha sempre parlato, diciamo, così, ai giovani, se vogliamo, principalmente, no? Adesso c'è anche la cosiddetta Grey Renaissance.
Sì. Si ricerca. Quella che mi riguarda.
No, no, assolutamente. Comunque, ecco, questa dimensione reale è davvero sentita tra gli addetti oppure ha a che fare con trovate di carattere commerciale? Cioè, contano sempre alla fine i numeri, che non sono più 90-60-90, ma sono i volumi di vendite, per capirci.
Guarda, per capirci ti dico che hanno capito che quel modello di donna non esiste più e che allontana le consumatrici, perché poi chi compra, guardando la modella che indossa quel vestito, dice vabbè, ma io mi piace quel fisico, e quindi hanno capito, anche se vuoi per ragioni di marketing, che è meglio puntare su donne più, cioè donne vere, donne più assomiglianti alla maggior parte delle donne che comprano poi, che devono andare nei negozi. Quindi è stata sicuramente anche una ragione di mercato a spingere verso questa conquista. Poi c'è anche, se vuoi, una delle parole di moda è quello della sostenibilità, per cui inclusività ma anche sostenibilità, ma anche lì di strada ce n'è da fare ancora, anche se si parla solo di quello. Sono le moda, dico io.
E io, a proposito di questo, invece facevo una riflessione, no? Parlavamo prima di come appunto queste, le supermodelle negli anni 90 fossero veramente appunto dei modelli irraggiungibili. Adesso però, non so, una bella Hadid è su Instagram, quindi comunque ha un account Instagram come chiunque di noi. C'era, non so, io mi ricordo, io che ero adolescente negli anni 90, mi ricordo che sì, loro erano le bellissime e che per noi erano comunque di fatto irraggiungibili, quindi rappresentavano un modello, ma quasi come da ammirare più che da... Poi chiaramente in alcune ragazze potevano suscitare, no, questi fenomeni di imitazione, però diciamo che diffusamente le vedevamo come irraggiungibili. Il fatto che adesso le modelle siano su Instagram può invece scatenare il fenomeno opposto, cioè quello di avere la percezione che siano come chiunque, no? Come tutti noi, e però comunque c'è questo discorso di essere un modello irraggiungibile. Quindi non so, temo anche da insegnante, no? Io insegno alle scuole superiori, temo che questo fenomeno di imitazione possa essere amplificato dal discorso social.
Possa essere anche?
Amplificato dal discorso social, cioè dal fatto che poi effettivamente le modelle possano apparire tramite, non so, avendo un account Instagram, essendo alla portata di tutti la loro vita, più vicine rispetto a come erano negli anni 90, che erano le supermodelle, che erano lì nell'Olimpo d'oro ed erano i raggiungibili.
Anche questo è ovviamente un segnale di cambiamento, cioè se tu pensi a che cosa rappresentano oggi i social, a Chiara Ferragni e a Fedez, che sono il simbolo assoluto di una vita condivisa momento per momento, per cui è una famiglia di cui sappiamo tutto, conosciamo tutto, il bambino, cosa mangia il bambino, cosa fa il bambino, cosa fa la bambina, il parto, cioè ormai è tutto condiviso. In realtà poi sei tu che scegli a quale modello ispirarti, cioè il libero arbitrio è quello che poi determina la diversità e la specificità di ogni persona. Io ho scelto di stare sui social e se vuoi di reinventarmi sui social, scegliendo una strada che è quella della divulgazione. Quindi non so, ci sono delle rubriche che dicono ti racconto chi è, delle altre che dicono Once Upon a Time e quindi racconto il c'era una volta nella moda, nella gioielleria, nella bellezza, cioè in qualche modo ho una mia cifra stilistica che è quella che mi appartiene e che mi ha contraddistinto in tutta la mia carriera di giornalista. Continuo a fare la giornalista sui social e mi affido a che cosa? Ad una prerogativa che è importantissima e determinante, la web reputation, cioè in realtà la gente che mi segue sa esattamente cosa si aspetta da me. Io già oggi ho avuto un sacco di persone che mi hanno detto: ancora non hai parlato, non mi hai dato un giudizio su Gucci e su Celine che hanno sfilato ieri, perché non ho avuto tempo fra il podcast, questo e quell'altro, domani mi metterò a guardare con attenzione e continuerò a fare il mio lavoro, che è quello di dire da critico di moda che cosa penso di una sfilata, di uno stile e quindi a esprimere quello che io voglio. Poi sta a te scegliere se vuoi seguire me o se vuoi vedere cosa succede nella famiglia di Ferragni o cosa succede da Kim Kardashian o cosa succede, non so, da altri personaggi, Beniamini. Cioè, sai, tutto in qualche modo, come la moda, ancora di più quello di cui io ho raccontato, no? Le ombre, le luci, e non è vero, diciamo, non è vero quello che appare e non è tutt'oro quello che luccica. Ognuno poi sceglie e si identifica nel personaggio che in qualche modo corrisponde di più. È chiaro che quel personaggio può essere un modello positivo o un modello negativo. Io a volte guardo con orrore. Con orrore, passatemi il termine, delle ragazze che sono tutte tette, culo, unghie lunghissime, eccetera, eccetera, e che però magari hanno 200.000 follower e dico: mamma mia, ma perché hanno centinaia di migliaia di follower? Ma chi segue questi personaggi? E naturalmente mi rispondono: beh, ma la maggior parte delle persone è come quelli che seguono la televisione trash, l'informazione spazzatura. Cioè, tu scegli, io se voglio seguire un'informazione vado a seguire Will Ita, se voglio seguire un'informazione sui social, però c'è magari gente che segue altre cose. Sai, la scelta è individuale, è soggettiva, quindi sceglierai la persona, il personaggio che ti in cui ti riconosci di più e che pensi sia più, ecco, sia più congeniale.
E ti identificano effettivamente. Noi facciamo una piccola pausa, adesso andiamo, voliamo a Londra con London Calling e poi ritorniamo di nuovo con Mariella Milani. Politica Correct in moda.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. Coming. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river.
E questi erano i Clash, London Calling, in questa puntata speciale, perché diciamo, per l'occasione siamo anche in diretta video sul nostro sito www.radiosonar.net con Mariella Milani, e stiamo parlando appunto del suo libro Fashion Confidential, ma soprattutto anche di una visione della moda basata su quelli che sono gli incontri così esclusivi e irripetibili che Mariella ha vissuto in tutti questi anni di esperienza sul campo, sul settore. E nel libro c'è un passaggio in cui parla Monica Paparcone, direttore della comunicazione di Twin Set, e che dice che la moda vive di mode, ma che fashion è anche essere politically correct. Eppure io mi rendo conto che c'è chi ha costruito un'intera carriera sulla provocazione, sulla trasgressione. Penso anche a Fiorella Mancini, che è stata stilista di Elton John, di Sting, che purtroppo anche è venuta a mancare qualche giorno fa, e che è un'icona così di surrealismo, quasi di creatività, di stravaganza. Penso anche al fotografo Terry Richardson, che insomma spinge molto nelle sue fotografie. E sono ben coniugabili queste due dimensioni, la provocazione, il ben pensare, il ben apparire, o la moda è anche contraddizione? E soprattutto nella sua esperienza, nei suoi incontri, c'è qualcuno che ha raggiunto tra ben apparire, provocazione, un equilibrio perfetto, la contraddizione perfetta?
È una domanda molto stimolante la tua, e che mi porta immediatamente indietro nel tempo, al mio primo incontro a Londra con Alexander McQueen. Due ore di fila sotto una pioggia incessante, la sfilata a Londra, le modelle, le top model per lui sfilavano gratis perché non aveva soldi, non era ancora diventato famoso. E io ero sotto l'ombrello e aspettavo che, appunto, si è messa la sfilata. Dopo appunto 2 ore d'attesa, finalmente riesco ad entrare e sento ululati, vedo gente per terra, gli hooligans con le bottiglie di birra, cioè era un'atmosfera assolutamente pazzesca e si sentivano i ruggiti di leoni e poi tutto intorno era una specie di garage buio, buissimo, sì, cioè il rischio di cadere ogni momento. E il titolo della sfilata era It's a Jungle Out There. Mi sono seduta su una panchetta cercando disperatamente se anche l'operatore aveva preso posto. I nostri sguardi si incrociano. Per fortuna avevo ottenuto che dopo la sfilata McQueen mi desse un'intervista, perché erano pochissime le persone che erano accettate a intervistarlo, e insomma cominciano a sfilare queste donne tutte trasformate in tigri, pantere, leoni, con le fruste in mano, quindi queste che schioccavano le fruste, cioè era una sfilata, era molto lugubre, diciamo che era veramente inquietante e mi dava malessere quello spettacolo, anche se ne riconoscevo la bellezza. Quindi quando arrivò il mio turno dell'intervista e mi trovai di fronte a questo giovanissimo McQueen, che sicuramente era abbastanza ubriaco, come si dice a Roma, aveva bevuto, e gli dissi in inglese, gli feci trovare, perché ha chiamato questa sfilata una giungla e perché il tema è quello della giungla. E lui mi ha risposto in tono provocatorio, no? Perché non è una giungla, è il mondo. E io dissi, sì, ho visto che anche le donne in qualche modo... E lui mi disse, perché le donne sono tutte bestie feroci. E allora io gli risposi, beh, Yves Saint Laurent, che è un grande della moda, non la pensa come lei. E lui mi guardò con aria provocatoria, mise la mano davanti alla telecamera e mi disse, fuck off. E io questo episodio l'ho raccontato nel libro, però la tua domanda mi ha fatto venire in mente appunto uno dei pochissimi designer e creatori che sono riusciti per l'intera carriera a trasformare la provocazione in moda ai confini con l'arte. Cioè, e però in realtà lui è morto suicida, come la sua musa Isabella Blau, è stato un bambino violentato da ragazzino, figlio di un tassista, vissuto nei bassi fondi londinesi, poi è andato a lavorare a Savile Row, che è la strada dei sarti che confezionano gli abiti anche ai reali inglesi. E anche lì, quando io andai a fare un servizio sulla sartoria maschile, capitai senza saperlo proprio nella sartoria dove lui aveva fatto l'apprendistato. Lui aveva frequentato la St. Martin's School e poi era entrato in questa sartoria perché la sua passione era la moda, e mi disse che l'avevano dovuto licenziare per le sue intemperanze, nonostante fosse bravissimo. E poi anche con i francesi, lui ha sempre avuto un pessimo rapporto perché era genio e sregolatezza.
Un animo irrequieto.
Esatto, un animo irrequieto e disperato. Quindi ti ho risposto con un aneddoto, ma credo di averti risposto.
Assolutamente.
A proposito di questo, come Alexander McQueen, lei offre dei ritratti proprio personali dei designer. Questo è molto, molto bello, molto interessante, anche con una sensibilità, un'empatia. Lei dice, a proposito di Alexander McQueen, io probabilmente all'inizio non avevo capito che questo tormento che lui aveva dentro, no? Questo mondo onirico, non so, ci racconta così, l'estetica raffinata di Valentino, insomma, veramente ci fa entrare, o anche tutto... l'episodio negativo, tutta quella fase negativa della carriera di Alessandro Dell'Acqua, quella legata in cui dice: io a un certo punto avevo i conti che mi inseguivano, ero perseguitato dalle cifre, quindi avevo perso un po' il lume dell'arte. E quindi questo sguardo, no, con questa sensibilità che va proprio a identificare le storie che ci sono dietro poi ai personaggi che invece siamo abituati a vedere, mi fa chiederle, c'è in particolare, ora senza fare torto a nessuno, un designer di cui ha un ricordo particolarmente caro, proprio come persona, quindi un aneddoto che ricorda con grande piacere, o comunque una personalità che veramente l'ha colpita in
Ma
modo
devo dirti che ce ne sono, ma forse la persona che mi ha colpito di più perché era, io lo definirei un burbero benefico, è Gianfranco Ferré. Ho fatto un viaggio con lui in Cina. Guarda, se Giulia me le prende te le faccio vedere. Ho due statuine che io metto sempre al centro della tavola quando invito delle persone a cena. E perché andai con lui nei mercatini che lui adorava, questi mercatini dove pigliava vecchie divise di Mao Zedong, ispirate appunto, e trovava delle vecchie cose. Io queste due statuine, adesso te le mostro, le vedi? È una signora con il fiore che porta un vassoio pieno di frutta, no? E quindi io amo particolarmente queste, vedi la grazia di queste statuine comprate appunto con lui, perché lui al di là di questo suo carattere, aspetto burbero, era invece una persona dolcissima, che chiaramente avevo conquistato, perché lui diceva che io ero una secchiona, che arrivavo sempre prima, andavo a toccare e gli piaceva questo mio perfezionismo, e quindi in qualche modo lui si sentiva apprezzato nel lavoro che facevo, e quindi è stato un bellissimo incontro quello con Ferré, che è stato appunto un grande peccato che nessuno abbia saputo e potuto far rivivere questo marchio, anche se francamente quando vedo come è stato diciamo, trasformato il lavoro di Balenciaga, penso che Cristobal si rivolti nella tomba e non aggiungo altro.
Immaginiamo, immaginiamo. Ecco, appunto lei diceva anche prima, e nel libro lo si percepisce sicuramente, il mondo della moda è pieno di insidie, c'è un certo grado di spietatezza e si usano soprattutto anche dei codici precisi per valutarsi, per studiarsi reciprocamente. C'è anche
Assolutamente.
un piccolo aneddoto di così, una domanda al volo ad Anna Wintour. Sullo sguardo gelido e sul gelido così, dello
Questo
sguardo
ti
del
dà l'idea, no? Ti dà
sì,
l'idea?
esatto. E quando è che in un'intervista è arrivato a pensare io con questa intervista ho chiuso, cioè è successo il patatrac, come si dice così a
Diciamo che posso risponderti in maniera generica che uno dei grandi difetti della moda è quello di non avere alcun senso critico, quindi alcuna autocritica. Mi è successo anche con Valentino Garavani, perché ricordo di una sfilata molto sopra il ginocchio, e siccome a me piaceva usare la cifra dell'ironia, insomma. Raccontando la sfilata, cominciai dicendo un cappottino, un vestitino, un giacchino, una sfilata che finisce in ino. Risultato molto carino, tutto grifato Valentino. Non vi
Giustamente.
posso dire, non vi posso dire. Arrivò una lettera al direttore del telegiornale in cui diceva: è stato preso in giro dal vostro critico di moda, un gigante della moda italiana. Naturalmente io non volevo prendere in giro, ma volevo essere ironica, perché effettivamente era tutta ino, tutta perfettina, vedi che continuo a ricordarla così, quella sfilata. Ecco, era difficile, ma questo mi è successo con Vai, però rotture assolute, sì, ma insomma, è inutile raccontarle, nel senso che non sono mai più andata a quelle sfilate perché non c'era niente da vedere. Ecco qua, diciamo.
Facciamo una piccola pausa e adesso vogliamo, o meglio, non vogliamo perché siamo, giochiamo in casa, andiamo a Milano con Paninaro dei Pet Shop Boys, quindi ritorniamo un po' anche negli anni Ottanta. Spallone larghe e via. E questi erano i Pet Shop Boys con Paninaro, anni 80. Le piacevano i paninari, Mariella?
Ma insomma, sì.
Ecco, no, invece una domanda secca, visto che nel 94 appunto lei ci ha raccontato, ha cominciato ad occuparsi di moda a una conferenza stampa di Gianni Versace, l'ho anche ricordato appunto come un uomo, diciamo, dalla capacità di aggregare le persone, no? Di vedere le persone anche per quello che sono.
Se, ma, anche, diciamo, ma anche la sua genialità è stata quella di raccontare l'erotismo attraverso i vestiti.
Certo, se Gianni ci fosse qui con noi oggi e se lei si ritrovasse nuovamente, come dire, torniamo indietro, dovesse ricominciare di nuovo tutto da capo e ritrovarsi in Via del Gesù, ma oggi, che cosa chiederebbe a Gianni Versace oggi, se fosse qui con noi?
Quanto sei disperato? Gli chiederei, quanto sei disperato di quello che vedi?
E chissà cosa ci risponderebbe, chissà cosa ci risponderebbe.
Chissà cosa ci risponderebbe. Infatti. Per un cultore della bellezza come lui... Credo che sarebbe triste fare i conti con quello che abbiamo intorno. Creatività poca, cultura ancora meno. Allora.
E a proposito quindi del Made in Italy, che cosa significa oggi Made in Italy? E sulla oggi questo, e invece sulla base dei suoi racconti, se dovesse individuare tre personaggi descritti in Fashion Confidential, l'idea, la sostanza e la forma, chi li attribuirebbe?
La sostanza mi viene subito da risponderti assolutamente ancora oggi a Giorgio Armani, perché ha creato un impero e continua a rappresentare un punto fermo della moda italiana in tutto il mondo. L'idea, tu parli di Made in Italy, ma l'idea forse i giovani che stanno facendosi largo in modo ovviamente totalmente diverso, ognuno con la sua personalità nel mondo della moda, quindi penso a personaggi come Vivetta Ponti, Vivetta, che è una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, Giuliano Calza, che è riuscito in pochi anni a creare col suo sportswear, diciamo, sicuramente una realtà incredibile. E, non so, la forma. Non so che cosa intendere per forma.
Beh, diciamo un'estetica che rimane, che colpisce, che è unica.
Quella del nuovo di Pierpaolo Piccioli di Valentino, sicuramente lui.
E Made in Italy lo possiamo anche, diciamo, quanto conta anche la tradizione ancora nel Made in Italy?
Ma sai, viviamo in un mondo in cui purtroppo la forma conta più della sostanza. La legge sul Made in Italy non è chiara, perché si può scrivere Made in Italy anche se in Italia vengono fatti solo i bottoni. E quindi io ci ho anche provato in passato a spingere le piccole realtà artigianali che magari avrebbero molto da dire, ma non hanno la visione, non hanno compreso quali sono le regole della comunicazione. E voi sapete bene che la comunicazione è tutto. Saper comunicare oggi è assolutamente essenziale. Ci sono brand che sono nati, per il caso di Giuliano Calza, ma anche su Attico, anche di Attico, per esempio, perché avevano che cosa? Potere, relazioni, e sicuramente una grande capacità di imporsi sui social. Quindi la comunicazione oggi è anche molto veicolata attraverso i social. Se azzecchi la strada giusta, il messaggio giusto, ce la fai, anche se magari il tuo prodotto non è così straordinario, ma ce la fai perché colpisci l'immaginario collettivo con un dettaglio, con una cosa, perché alla fine le regole per emergere per un brand di moda sono la riconoscibilità, cioè quando tu vedi arrivare una giacca di Armani, cioè quella è Armani, no? Quindi la riconoscibilità e sicuramente l'eccentricità anche, quindi un messaggio che ti colpisce visivamente. Ecco questo. Quindi Medina corre dei rischi, questo è certo. Dimmi.
I suoi messaggi, diciamo, a noi suonano forti e chiari, e ci, diciamo, apprestiamo ai saluti finali. E ci sono altre domande?
Io volevo chiedere così una domanda secca: qual è la sua settimana della moda preferita? Anche se leggendo il libro io un'idea me la sono fatta.
Vediamo se abbiamo indovinato.
New York. Mi piaceva moltissimo andare a New York, però oggi non c'è più quella New York dove andavo io, non so, al Grit, nella 25esima strada, dove andavo nei mercatini di vintage, oppure, non so, riuscivo a prendere un concerto di Woody Allen, perché andavo, come si chiamava, nell'albergo dove lui suonava il clarinetto con la sua band. New York era per me meno frenetica grazie al fuso orario, anche se lavoravo come una pazza, però avevo dei tempi che per esempio a Milano non avevo. Milano era come stare a casa, però a New York insomma, era particolare. E poi Parigi era bellissimo, insomma, anche Parigi. In realtà non so qual è la mia preferita, perché anche a Parigi...
Facciamole tutte, continuiamo a farle tutte, ci auguriamo che lei continui a farle tutte quante, e quindi seguiremo il suo podcast Fashion Confidential, che è, diciamo, un libro che è uscito e noi lo consigliamo perché è pieno appunto di aneddoti anche che fanno riflettere.
Guarda, devo dirti che il complimento maggiore me l'ha fatto proprio una persona che mi ha detto: il tuo libro dovrebbe essere distribuito consigliato anche nelle scuole, perché i giovani che amano la moda, e poi lei mi diceva che ha frequentato lo IED, insomma anche la Marangoni, eccetera, perché i giovani che amano la moda dovrebbero anche non solo leggere le antologie, ma capire attraverso un punto di vista particolare che cosa può essere il mondo della moda, che cosa c'è dietro il mondo della moda. Non a caso io ho fatto fare un buco della serratura, perché bisogna guardare dentro.
E noi ci abbiamo spiato con estremo piacere, quindi seguiremo il podcast Fashion Confidential, che appunto ha lanciato in esclusiva, quindi abbiamo avuto anche un'esclusiva e siamo veramente grati del tempo che ci ha dedicato. Come diceva lei, i grandi sono sempre disponibili nei confronti dei piccoli, e quindi ecco, di questo grazie davvero.
Allora, diciamo, come dico sempre io, avanti tutta, mai mollare. Ciao.
Vai a mollare.
Grazie Mariella.
Grazie, grazie. E salutiamo i nostri ascoltatori e eccezionalmente per questa volta i nostri video spettatori, e diamo l'appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 20.
Sempre con Make Some Noise su radiosonar.net.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole.